Radio ACAB, l'IT per te.
Radio ACAB episodio 92, oggi parliamo con Andrea Monguzzi, titolare di Flexa, per la rubrica Spunti IT, circa 36 minuti in linguaggio decisamente non tecnico. La ricerca di nuovi clienti è indispensabile per qualunque azienda, ma come fare? Andrea ha deciso di usare la strategia di generazione continua di contenuti e ci racconta come affronta questo compito, quanto spesso scrive, come trova l'ispirazione, quanto tempo gli serve per scrivere un post e come massimizza l'esposizione del contenuto prodotto. Tutti i dettagli su www.acab.it/radio/92. Al volo, prima di cominciare, stiamo organizzando un evento sul ransomware che si svolgerà a Milano il 4 aprile e anche Andrea Monguzzi sarà protagonista. Date un'occhiata a www.ransomwareday.it, ransomwareday.it, e ora buon ascolto. Ciao, sono Andrea Veca e oggi sono qui con Andrea Monguzzi, blogger, titolare di Flexa e molti altri epiteti che credo che ci dichiarerà lui stesso. Buongiorno Andrea.
Ciao Andrea, ciao a tutti.
Oggi è un episodio dedicato probabilmente più a chi di mestiere eroga servizi, quindi a per clienti, aziende che hanno bisogno di avere un IT funzionante, dicevo più per questi fornitori di servizi che per chi gestisce l'IT all'interno della propria struttura. Infatti vogliamo parlare di un problema che chi più chi meno ci attanaglia tutti, ed è il problema della ricerca di nuovi clienti, attività che troppo spesso chi si occupa di tecnologia tende a, non dico snobbare, ma mettere in secondo piano, con risultati non sempre felici. Andrea Monguzzi, che in realtà è probabilmente molto più noto di Radio H, per cui diciamo non ha bisogno di presentazioni, ha affrontato questa problematica, o direi meglio, ribaltando la frittata, ha affrontato questa opportunità con un piglio assolutamente particolare, come chi lo conosce ben sa. Quindi gli ho chiesto il favore di condividere con noi alcune delle sue degli ingredienti della sua ricetta, ed eccoci qua. Allora Andrea, prima di entrare nell'argomento della ricerca, diciamo, di nuovi clienti, perché è la prima volta che chiacchieri con Radio ACAB, ti chiedo, per chi per caso non ti conoscesse, di raccontarci in due minuti chi è Andrea Monguzzi e dire anche chi è Flexa, visto che è una delle attività a cui dedichi il tuo tempo.
Certo, allora Andrea Monguzzi è un sistemista che in effetti tempo fa, un po' di tempo fa, si è reso conto che la mera attività di sistemista con Flexa, che è la mia azienda, diciamo che era un pochettino limitata, nel senso che mi rendevo conto di avere il mio parco clienti, il mio orticello da coltivare, ma mi sono reso conto che forse era necessario uscire un pochettino dall'orticello e cercare di espandersi. E, come giustamente hai detto poco fa, la ricerca dei clienti è abbastanza tralasciata, secondo me, nel nostro settore. E io ho provato, ho fatto un po' di test e ho trovato una formula che secondo me può essere vincente da questo punto di vista e che magari approfondiremo appunto più tardi. Noi eroghiamo come Flexa servizi di supporto, prevalentemente servizi di supporto di tipo proattivo, e abbiamo trasformato, diciamo, tutto quello che è il nostro parco clienti in un parco clienti che ci paga sotto forma di canone mensile, e con il quale andiamo poi ad erogare servizi tarati sulla dimensione, sulla struttura del singolo cliente, ma comunque diciamo che abbiamo ridotto quasi a zero l'intervento su singola chiamata del cliente o la fatturazione ad ora. Ecco, questo per dare un po' una panoramica di chi è e che cosa fa Flexa.
Perfetto, ti ringrazio. Quindi possiamo dire a pieno titolo che Flexa è un managed service provider. Lo dico perché abbiamo dedicato proprio l'ultimo episodio, quello prima di questo, ad un sondaggio sugli MSP. E uno degli aspetti era uno dei KPI, non so come chiamarlo, uno dei punti oggetto del sondaggio era l'importanza dei ricavi ricorrenti sul fatturato complessivo. Ovviamente i ricavi ricorrenti sono una cosa bellissima, a parte il fatto che ovviamente sono bellissimi anche per il cliente, sia perché sono costi fissi e quindi facilitano la sua attività di budget, sia perché Di solito ricavi ricorrenti, a meno che non si parli di truffaltori, diciamo, corrisponde una buona qualità dei servizi. Dicevamo che uno degli aspetti è quanti ricavi vengono generati ancora a chiamata, come hai detto tu, e appunto più è maturo un MSP, più questa percentuale si abbassa. Quindi diciamo che tu sei, o Flexa è un ottimo esempio di managed service provider da questo punto di vista. Quindi beh,
Sì, noi...
complimenti, prego.
Grazie. No, dicevo, noi abbiamo in effetti portato, ripeto, quasi a zero l'incidenza degli interventi su chiamata, quindi sono assolutamente soddisfatto del cambiamento apportato negli ultimi anni.
Quindi tu hai la tua bella macchina, diciamo, che gira con tutti i suoi ingranaggi e ti genera questi ricavi, il che è bellissimo. Secondo te questo c'entra con il fatto che adesso hai più tempo per cercare nuovi clienti?
Ma assolutamente sì, perché faccio una piccola premessa, io sono un soggetto un po' particolare, nel senso che anche prima di effettuare la trasformazione in full MSP, mi ricavavo il tempo per tutte le attività di scrittura che porto avanti, perché ho cominciato prima del 2010, credo a cavallo tra il 2009 e il 2010. Con la differenza che prima ci dovevo dedicare le notti, quindi durante il giorno facevo il sistemista, di notte anziché dormire facevo il blogger, diciamo. E oggi sicuramente la vita è cambiata da quel punto di vista, perché strutturandoci come ci siamo strutturati, ho avuto modo innanzitutto di ampliare l'organico, quindi di scaricarmi parecchio da queste attività, diciamo, di manovalanza, e quindi mi riesco sicuramente a dedicare molto di più a tutta quella che è la parte commerciale, alla ricerca di nuovi clienti, alla parte del marketing, ecco.
Ok, quindi mi scuso perché praticamente ti ho un po' messo in bocca delle parole. Quindi la sintesi è avere una macchina che funziona da sola ti consente di dormire
Esatto.
e cercare nuovi clienti, ma in realtà il germe della ricerca di nuovi clienti tramite la scrittura, cioè hai già anticipato, ti era venuto ancora prima. Quindi anche in presenza di una modalità di erogazione tradizionale dei servizi sei stato colto dal sacro fuoco della ricerca di nuovi clienti. Qual è stato il momento in cui hai deciso che dovevi andare oltre il tuo perimetro?
Guarda, ti direi che è stata una casualità, nel senso che la mia attività di scrittura non è nata in origine, come succede un po' sempre quando si fanno degli esperimenti, si scoprono delle cose, ma in realtà si stava cercando qualcos'altro. Non è nata con l'intento di andare a ricercare nuovi clienti. Diciamo che io ho cominciato a scrivere articoli di taglio prevalentemente tecnico che mi servivano fondamentalmente come blocco degli appunti, quindi quando ri risolvi quel problema che dici boh, me lo devo scrivere da qualche parte, a questo punto lo metto online che magari può essere utile anche per qualcun altro. Da lì mi sono reso conto che cominciavano ad arrivare delle richieste, perché poi ovviamente una volta che Google ti indicizza e macina tutto quello che scrivi, per forza di cose vieni poi trovato da chi si trova in difficoltà. Quindi hanno cominciato ad arrivarmi delle richieste e da lì ho fatto 2 più 2, quindi ho detto se arrivano delle richieste potremmo lavorare su questa cosa per generare sempre più richieste, e quindi diciamo che la macchina si è azionata un po' in questo modo.
Quindi la tua attività, scusa, prima che faccia altre domande imbecilli, perché non ci dici, ci descrivi in che cosa consiste l'attività e poi da lì deriviamo una serie di spunti di riflessione? Cioè tu scrivi come un pazzo, ti metti lì e scrivi e poi
Esatto.
dici un po' più in dettaglio che cosa fai, come si articola questa attività.
Allora, è cambiata anche questa nel corso del tempo, nel senso che in origine, quando scrivevo puramente articoli di carattere tecnico, fondamentalmente risolvevo delle problematiche contingenti, magari delle problematiche anche un po' sulla cresta dell'onda. E avevo notato che la maggior parte degli utenti, è strano, ma anche nel nostro settore è così, ha difficoltà a effettuare delle ricerche quando si trova in difficoltà scrivendo in inglese. Un po' siamo tutti abituati ad utilizzare i sistemi operativi in italiano, quindi quando hai un problema e devi convertire il problema in inglese per poter fare una ricerca, perché in italiano si trova veramente molto poco, il problema è che non sai mai come Microsoft abbia fatto la traduzione. Parlo di Microsoft perché io sono operativo prevalentemente in ambito Microsoft, non sai mai come hanno fatto la traduzione dall'italiano all'inglese, quindi in realtà non riesce ad effettuare ho visto che non si riesce ad effettuare una ricerca di questo tipo. Io scrivendo in italiano ed essendo all'epoca, oggi sicuramente non è più così, ma all'epoca in questo ambito ero uno dei pochi a scrivere in italiano, andavo a prendere un po' tutte quelle che erano le ricerche tramite ricerca organica di Google e di chi faceva le ricerche in italiano, anche in italiano maccheronico, perché poi guardando le statistiche e i dettagli di quelle che erano le ricerche che portavano al mio sito mi sono reso conto innanzitutto che Google è un genio perché riesce veramente ad entrare nella testa delle persone e capire cosa stanno cercando, cosa che io non riuscirei, cioè leggendo le chiavi di ricerca ogni tanto resto basito dal dire come ha fatto a finire qui, boh, mitico Google. E mi sono accorto appunto che le richieste cominciavano ad arrivare. Mi sono reso però conto che quel tipo di richieste erano molto spesso fatte da parte di colleghi, quindi di gente che fa appunto fa il mio lavoro.
Chiaro.
Non riuscivo ad intercettare l'utente finale perché l'utente finale chiaramente è un livello più basso, quindi non si pone il problema. Quando ha quel problema chiama il tecnico e da lì poi tutta la catena e l'escalation fino ad arrivare al blog Andrea Monguzzi. E ho deciso invece che io volevo raggiungere l'utente finale, perché indubbiamente con l'utente finale, diciamo che il mio cliente tipo è l'utente finale, non è il partner informatico. Poi ho indubbiamente anche molte collaborazioni con informatici, però l'obiettivo è quello di cercare l'utente finale. L'utente finale mi sono reso conto che ha difficoltà ad entrare nel concetto, cioè al di là della terminologia tecnica e quant'altro, ma ha proprio difficoltà ad approcciare con quello che è la scrittura del nostro settore, perché ha poco interesse, perché la trova noiosa, perché non è proprio avvezzo all'argomento.
Sì,
E
è come
quindi
dargli torto, peraltro, ma
sì,
scusa, prego.
esatto. Quindi ho spostato la comunicazione dal blog a LinkedIn,
Sì.
dove invece ho sicuramente una cerchia di contatti che sono miei colleghi, ma dove la maggior parte dei contatti invece sono miei potenziali clienti end user. E ho abbandonato, diciamo, un po' quello che è il gergo tecnico, quindi ho cercato su LinkedIn di trasmettere delle nozioni tecniche in non informatichese, ecco, diciamo,
Chiarissimo, chiaro.
in italiano da bar, definiamolo così.
Ecco, scusami, ti interrompo solo un attimo. Quindi
Sì.
il decisore all'interno del tuo potenziale cliente non è un tecnico, quindi non c'è un, diciamo, un team interno di gestione IT, ma tu parli, ora banalizzando, col padrone o comunque col titolare o con qualcuno del consiglio di amministrazione, diciamo, in cui non c'è un CIO, mettiamola così.
Esatto, nella maggior parte dei casi è così, nella maggior
Perfetto.
parte dei casi è così.
E quindi ovviamente hai dovuto virare verso un lessico più potabile per non addetti ai lavori. Ok,
Esatto.
scusa, ti ho interrotto. Quindi sei
No,
andato
ci
su
mancherebbe.
LinkedIn.
Sono andato su LinkedIn, ho cominciato a scrivere articoli su LinkedIn e ho cominciato contestualmente a promuovere gli articoli di LinkedIn anche tramite Facebook, quindi ho fatto un po' un incrocio delle due piattaforme.
Sì.
E quindi scrittura su LinkedIn e promozione su Facebook sulla mia fanpage con delle inserzioni sponsorizzate che poi tramite un abstract vanno a richiamare l'articolo, andando a cercare di targetizzare il più possibile il pubblico lato Facebook, perché ovviamente se andiamo a fare una sponsorizzazione su Facebook non targettizzando in modo corretto il pubblico, rischiamo di prendere veramente tutti dai 13 agli 83 anni e quindi ovviamente l'investimento viene molto molto diluito e reso potenzialmente molto molto inefficace.
Ok, interessante. Quindi non è tutto organico il traffico che ti arriva, ma fai queste campagne e hai individuato il prototipo del tuo potenziale cliente che sarà un, che non so io, di sesso maschile tra i 45 e i 55 anni. Sto inventando, ma è
Sì,
questo il lavoro
esatto.
che hai fatto. Ok. Perché in effetti non deve essere per niente facile targetizzare, o meglio, scusami, profilare quello che può essere il tuo potenziale cliente. Ipotizzo che possa esserci una connotazione geografica, anche se tu lavori come MSP, in realtà non ti frega niente di dove stiano i clienti per l'erogazione dei servizi, però magari ti interessa per curare la relazione col cliente. Ad ogni modo, hai individuato una serie di parametri con cui hai profilato il tuo potenziale cliente perfetto e quello vai ad aggredire con delle campagne a pagamento.
Esatto, aggiungo magari una cosa, la
Prego.
profilazione geografica, corretto quello che dici, la gestisco in modo differente anche in base alla tipologia di articolo, quindi in base all'argomento trattato, vado ad identificare un target a livello geografico più o meno ampio. Ovviamente, se parliamo di dare un servizio di antivirus gestito, non ci sono problemi a derogare l'antivirus gestito all'azienda di Palermo, pur essendo io a Verbania. E se parliamo di un servizio di assistenza tecnica che prevede magari anche delle visite presso il cliente, ovviamente il raggio geografico va ridotto perché sennò diventerebbe assolutamente antieconomico, o per me o per il cliente, o per entrambi probabilmente.
Chiaro, ho capito. Quindi, ecco, scusami, naturalmente quando parliamo di LinkedIn Pulse, cioè la piattaforma di, come possiamo chiamarla, blogging presente
Esatto.
all'interno dello strumento. Ok. E quindi il tuo blog esiste ancora o hai spostato tutto su LinkedIn?
Allora, il mio blog esiste ancora e continua a generare, anche se non è più, diciamo, nutrito di contenuti come lo era un tempo, continua comunque a generare contatti sempre in ambito di colleghi. Quindi io ogni settimana ricevo almeno una richiesta di supporto da parte di un collega che mi chiede una mano per configurare un server Windows, i servizi desktop remoto, piuttosto che è incappato in qualche problematica tecnica particolare, e poi finito sul blog e quindi mi chiede una mano. E non tutte le attività derivanti da lì ovviamente poi portano a concludere qualcosa dal punto di vista anche di business. Sovente si tratta magari di dare qualche informazione anche a titolo gratuito, perché ci sta, soprattutto
Certo.
per lo spirito con cui è nato il blog, e assolutamente ci sta di erogare info a carattere assolutamente gratuito.
Però, scusami, quindi non c'è più, non nutri più il blog con nuovi contenuti e soprattutto non metti sul blog i contenuti che metti su LinkedIn, corretto?
Esatto,
Ok.
e in realtà non c'è l'idea di abbandonare il blog, non è che ho scelto di lavorare ormai solo su Pulse e di non lavorare più sul blog. È semplicemente, diciamo, che è una cosa che è derivata dall'evolversi delle situazioni, nel senso che, come ti dicevo, una volta ero molto sul campo e quindi diciamo che anche le problematiche le vivevo di persona. Oggi, avendo aumentato la struttura, l'organico di Flexa, non sono più io sovente che vivo le questioni tecniche sulla pelle, ma ho delle altre persone che fanno questo.
Chiaro.
Quindi, per forza di cose, ho ridotto l'apporto tecnico al blog, perché per chi avrà voglia magari di andarselo a vedere, o per chi lo conosce, il blog è sempre stato strutturato proprio con delle guide step by step, per cui effettuare una guida step by step implica, durante la risoluzione del problema o durante la replica del problema, ritagliarsi 100 screenshot, documentarli, metti le frecce e quant'altro. Quindi è un'attività assolutamente da fare con le mani sul mouse e la tastiera. E dovrei, ed è una cosa che sto ragionando di fare, quella di richiedere ai tecnici che invece sono sul campo di effettuare loro questa fase di raccolta, diciamo, degli screenshot, per poi poter andare a continuare a nutrire il blog, perché è una cosa che assolutamente non ho intenzione di abbandonare. Oggi purtroppo è molto più scarno rispetto a un tempo, perché appunto io non mi sto dedicando molto di più alla parte della ricerca dei clienti. E quindi di conseguenza ho poco da dire, quindi andare a scrivere quando si ha poco da dire, e soprattutto in ambito così tecnico, si rischia di diventare poi il classico blog qualunquista di condivisione delle notizie prese a destra manca, ma che poi poco dà al pubblico, ecco.
Sì, assolutamente. È comunque molto interessante l'idea di coinvolgere il tuo team nella redazione, nella produzione di contenuti. E appunto credo che sia una delle sfide che, diciamo, il guanto di sfida lanciato a numerose aziende che appunto cercano di portare verso il basso, in senso buono, nel senso, verso il basso vuol dire verso chi fa il lavoro vero, non chi come te sta lì a fare il cialtrone. No, no, sto scherzando, Andrea. Quindi molto interessante. Senti, molto interessante l'idea e personalmente la incoraggio molto e ti auguro buona fortuna con questo tentativo perché convertire chiunque in uno scrittore o in un produttore di contenuti è un mestiere anche quello. Quindi good luck con quello, ma
Grazie,
sono certo che ce la farai.
mi troverete probabilmente la sera a minacciare i miei tecnici con un'arma puntata
Esattamente.
alla testa e scrivi cosa hai fatto oggi.
Esatto. Adesso non, diciamo, dovrei smettere di dormire, non già per scrivere, ma per fare scrivere. Comunque il
Esatto.
sonno salta in ogni caso.
E in ogni caso lo salutiamo.
Esatto. Senti, volevo chiederti questa cosa. Beh, torniamo alla tua attività. Ci hai detto che il blog genera qualche richiesta da parte di tecnici. Come va? Qual è l'efficacia dell'attività diciamo, chiamiamola di content marketing, perché è di questo che si tratta, quindi sugli utenti finali? Sei contento? Ora, se vuoi voglia di condividere dei numeri, bene, ma non è quello che ti sto chiedendo necessariamente. È una cosa che si ripaga?
Guarda, assolutamente sì. Si ripaga, diciamo, separiamo un attimo magari l'aspetto economico dal resto. Io ho notato una cosa, che da quando ho intrapreso la missione, soprattutto quella su Pals, dove mi sono dato, a differenza del blog, dove la mia idea era se ho un problema risolto, allora scrivo. Su Pulse invece mi sono imposto, proprio perché il taglio è completamente diverso, un po' come fate voi con Radio Hacab, tra l'altro abbiamo anche lo stesso giorno di uscita,
Ah, no.
voi uscite il lunedì, giusto? Mi
Martedì
trovo il
mattina.
martedì mattina, però ok, io il lunedì, quindi io arrivo prima di Radio Hacab, di preciso.
Grande.
Mi sono proprio imposto, così come avete fatto voi, di fare un'uscita almeno a settimana.
Ok.
E questa cosa, io ho cominciato l'attività spinta su Pulse inizio 2015,
Ok,
quindi
caspita, quindi 2 anni pieni.
due anni pieni, dove in 2 anni pieni non ho mai saltato un lunedì, se non forse un lunedì che era Ferragosto e che ho detto vabbè, magari non stressiamo la gente anche mentre è in spiaggia, quindi lasciamoli un attimo il loro spazio. Però ecco, con questa attività mi sono reso conto che ho fatto una grande azione di quella che in gergo chiamano brand reputation, quindi ho creato un pochettino il brand Andrea Monguzzi legato soprattutto alla parte sicurezza, backup, disaster recovery, eccetera. Quindi noto che ormai quando c'è qualcuno nella mia cerchia, io su LinkedIn oggi ho circa 6.000 contatti. Quando qualcuno della mia cerchia trova qualche argomento che parla di backup, di sicurezza, di criptovirus, di tutte queste belle cosette, e mediamente lo pubblica e mi tagga, quindi in qualche modo mi hanno associato. Se si parla di criptovirus bisogna taggare Monguzzi, se si parla di backup bisogna taggare Monguzzi, quindi bene o male la cosa ha funzionato, perché era quello che l'obiettivo che mi ero prefissato quando ho cominciato a scrivere. Infatti la maggior parte dei miei articoli parlano proprio di quello: sicurezza, cripto e backup. Questa cosa, al di là dei contatti che mi genera, quindi da sconosciuti, diciamo fuori dalla mia area di normale di azione, che è quella della mia provincia e limitrofe, proprio anche qui sulla provincia, ma nel mio comune stesso, ha fatto sì che si generasse quella che io vedo come una trasformazione, nel senso che quando mi presento, mi sono reso conto che la gente sovente ha già letto qualcosa di mio, quindi non devo arrivare dicendo: ah, noi ci occupiamo di backup, ma che cos'è il backup? Perché qualche cosa bene o male hanno già letto e hanno capito. E ho notato che anche in fase di trattativa questa cosa qui gioca a mio favore, per cui quando mi trovo magari nella mia zona con un'offerta per una soluzione di backup di disaster recovery, e ho un competitor dall'altra parte, bene o male quello che presento io viene visto un pochettino come più certificato, diciamo, non mi viene un termine, ma
Sì.
l'ha detto lui, quindi lui parla solo di quello e quindi saprà cosa sta dicendo. Questo è un po' il concetto. Poi indubbiamente arrivano anche dei contatti che possono essere dalla richiesta di supporto o di analisi, quindi la mezz'ora, l'ora, che sovente poi viene fatta, diciamo, come fase conoscitiva e quindi genera nulla a livello di fatturato, perché non mi metto a vendere la mezz'ora o l'ora di consulenza telefonica, fino a generare un contratto che si è avviato la scorsa settimana, ad esempio per un'azienda sul milanese che ha 18 sedi remote e hanno richiesto la connessione in VPN delle 18 sedi, quindi con l'acquisto del servizio di firewall gestito per 18 più una, 19 sedi, e quindi sicuramente trattative anche di un certo peso.
Chiaro. tagliando con l'accetta, buono, il progetto
Sì,
buono. Non è...
assolutamente,
Ok.
assolutamente. Tant'è che non ho intenzione di rallentare, anzi.
Ok. Perfetto, questa è una chiara indicazione. E quindi ci sono i risultati. Quanto è faticoso raggiungere i risultati? Cioè, un post alla settimana è un lavoro, improbo, lo dico io per te. Mi smentisci oppure no? E come fai a trovare, ogni settimana degli argomenti da coprire?
Ti smentisco ni, nel senso che sì, indubbiamente è un lavoro faticoso e non si può dire che non lo sia, però la vivo con una concezione particolare, nel senso che io mi immagino, oggi per me la produzione di un post richiede dalle 2 alle 3 ore, dipende quanto estro creativo ho, a volte vado a getto, quindi ci metto magari anche mezz'ora a scrivere un post, a volte un po' meno e mi ci va mezza giornata. Però sono dell'idea che noi siamo comunque propensi ad investire del tempo per delle trattative commerciali. Mi spiego meglio. Se mi chiamasse tutte le settimane un cliente nuovo che mi dice vieni da me a fare un sopralluogo perché poi potrebbe nascere qualcosa, io prendo la macchina e vado, come credo chiunque faccia il mio lavoro. E quel tempo è comunque del tempo investito, quindi mi immagino di prendere la mia macchinina da Verbania, scendere nel Milanese, ora che scendo parlo col cliente, torno indietro, la mezza giornata minimo, l'ho investita e magari l'ho investita a fronte di nulla. Io ho trasformato, diciamo, mentalmente l'attività di produzione del contenuto in una visita a un cliente, quindi so che tutte le settimane un cliente mi chiama e devo prendere, andare a Milano, fargli una visita e sperare che poi vada in porto in qualcosa. Il vantaggio qual è? È che mentre se vado da un cliente a Milano e faccio una visita e non va in porto, ho effettivamente buttato via quella mezza giornata, perché non ci sono altri termini. Se investo quella mezza giornata per creare un contenuto, può darsi che questa settimana quel contenuto non mi generi niente, ma la settimana prossima invece mi generi qualche cosa. E quindi è sicuramente investita meglio che non prendere la macchina e andare a trovare un cliente nuovo a caso. Oltretutto, se il contatto mi arriva dal contenuto, quel cliente che mi ha contattato è già un pochettino più, diciamo,
Profilato.
profilato, esatto, non mi veniva il termine.
Sì.
E quindi sicuramente ho molta più probabilità, prendendo la mia macchinina e andando a Milano, di poi chiudere la trattativa e acquisire effettivamente il nuovo cliente che non, prenderlo e andare più o meno alla cieca.
Chiarissimo,
Quindi
quindi...
indubbiamente è faticoso, ma è una fatica che secondo me si ripaga e credo che vada vissuta per forza di cose con quest'ottica qui, se no passerebbe la voglia dopo 3 settimane, perché ovviamente va anche detto che è un'attività che non porta dei frutti immediati. Quindi uno che decidesse oggi di cominciare a scrivere contenuti, produrre contenuti, deve mettersi in testa che farà qualche mese a scrivere al vento, fondamentalmente, perché non
Chiaro,
avrà
chiaro.
feedback, non avrà condivisioni, non avrà nessun tipo di interazione. Quindi è proprio una cosa che va portata avanti con costanza stoica.
Perfetto, sì, riconosco molto di quello che stai dicendo e comunque quando poi raggiungi una massa critica è, come si usa dire, il dono che continua a donare. Ma, quello che ti chiedo è quanto è difficile trovare argomenti per te?
Guarda, ti dirò, non lo trovo una cosa particolarmente difficile, ma anche qui ho adottato uno stratagemma. Adesso svelo tutti gli stratagemmi, domani probabilmente ci saranno milioni di contenuti e io cesserò miseramente la mia attività.
Assolutamente, finirai sul
Assolutamente.
lastrico. Già
Esatto,
vedo qualcuno ha
rovinato.
registrato Andrea Ponguzzi come dominio, figurati.
Esatto. E quindi poi a questo punto sappi che ACAB mi dovrà mantenere in qualche modo perché
Cioè,
è
e sarà un
fonte
nostro
della mia
piacere
rovina.
farlo.
Ottimo. Soprattutto per chi fa un lavoro come il nostro e quindi magari anche non direttamente, perché ripeto, oggi è raro che, no, oddio, non è proprio raro, però è sicuramente ridotto rispetto al passato, ridotta la mia attività tecnica sul cliente, però ho comunque l'interazione con i miei tecnici che quindi rientrano, ah, guarda che lì c'è stato il problema, quello ha preso il criptovirus perché è arrivata una mail con questa cosa qui, una novità, non l'avevo mai vista, l'ha aperta. Quindi nel corso della settimana, bene o male, c'è sempre un evento topico che è in grado di generare l'articolo per la settimana successiva, quindi non è particolarmente complicato il trovare cosa scrivere, anche perché gli argomenti, ripeto, i miei sono 5 si contano sulle dita di una mano, quindi sicuramente c'è una fase che può essere vista anche come di ripetizione, ma che non considero mai una ripetizione, perché ogni volta viene letta da qualcuno con uno stato d'animo diverso, in un contesto differente, per cui magari la cosa che diceva, esprimeva il concetto A la scorsa settimana in un certo modo non è stata recepita, ma lo stesso concetto A espresso questa settimana in un'altra formula, magari solo con uno storytelling differente, e viene recepito, e quindi non c'è questo concetto di ripetizione. Però appunto durante la settimana, bene o male, ci succede sempre qualcosa che consente poi di parlarne, ecco, abbiamo sempre qualcosa da raccontare per la settimana dopo.
Ok, perfetto, beh, grazie mille e naturalmente complimenti, perché ora tu fai sembrare facile un compito che, nonostante tutti gli stratagemmi che cercheremo di copiarti, facile non è di sicuro. Tra l'altro confermo e consiglio naturalmente a chi è in ascolto e non ha ancora letto gli articoli di Andrea di andarseli a leggere, non fosse altro perché sono, scusami, non voglio sminuirli, ma sono divertenti.
Particolari,
sono piacevoli da leggere e stimolanti, per cui appunto una tecnica di scrittura, diciamo, non, come si può dire, adesso purtroppo mi sfugge la parola, prego di scusarmi, ma insomma, particolare, li mettiamoci a particolare. No, alcuni particolare, scusa, alcuni post sono più particolari di altri, ecco, mettiamola così, ma sicuramente tutti molto interessanti. Volevo citarne uno e andare verso la chiusura della nostra chiacchierata, perché secondo me andrebbe insegnato nelle scuole come case study, e mi riferisco a quello dei tuoi amici, adesso non ricordo bene il nome, ma mi pare Aisha la Fanol Backup e Ahmed il Fanol Backup.
Esatto.
Raccontaci in 2 minuti cos'era quella cosa e poi ti spiego perché lo reputo così interessante.
Allora, fondamentalmente in quel post parlavo del fenomeno del clickbaiting, che vabbè, per chi non lo conosce, in 2 parole è diciamo la condivisione di una notizia con un titolo assolutamente sensazionalistico, solitamente non vero, e che serve esclusivamente per avere un elevato numero di click che vengono poi in qualche modo convertiti in denaro da chi sfrutta questo fenomeno, quindi vendendo magari pubblicità o facendo pagare il numero di click su un determinato sito. E io fondamentalmente, per spiegare il fenomeno del clickbaiting, ho utilizzato il clickbaiting, quindi mi sono inventato questo titolo assolutamente sensazionalistico, dove un fantomatico immigrato clandestino era la causa della perdita di tutti i dati di un'azienda qui su Verbania, e mi sono inventato anche dei nomi molto particolari, perché ho dato nome e cognome a questo personaggio, alla moglie del personaggio. Lui nello specifico si chiamava Mohamed El Fanò El Backup, e la moglie era Aisha La Fanò El Backup.
Per i non lombardi, esatto. Perché Verdane non è in Lombardia, ma insomma ci siamo capiti, vuol dire non fa il backup, declinato al maschile e al femminile.
Perfetto. Innanzitutto l'idea di questo post mi è venuta, e sempre, qui siamo sempre al come fai ad avere l'idea della scrittura, questa mi è venuta un lunedì mattina, quindi poco prima della pubblicazione dell'articolo, che peraltro era già pronto, quindi quello pronto è stato rinviato alla settimana successiva. E io quando mi sveglio, solitamente, come credo un po' tutti noi, la prima cosa che facciamo è prendere in mano il cellulare, fare una passata della timeline di Facebook, eccetera, e una delle mie missioni nella vita è quella di smentire le bufale, quindi tutti quelli che condividono queste notizie assolutamente false e tendenziose. E quella mattina non ricordo in quale bufala io sia incappato, ma era veramente molto vistosamente una bufala, ma nonostante questo veniva condivisa e tutta la gente si alterava e ne venivano dette un po' di tutti i colori. Quindi da lì, poco dopo, mi trovavo sotto la doccia, e sotto la doccia ragionavo su questo fenomeno del clickbaiting, e mi è venuta l'idea dell'articolo. Quindi ho detto, adesso faccio una cosa io assolutamente sensazionalistica e voglio vedere che cosa genera. E quel post credo che sia stato, su Pulse, credo il mio post assolutamente più visualizzato, credo che abbia fatto qualcosa come 27.000 visualizzazioni, è stato condiviso su pagine Facebook, sulla fanpage di bufale.net, quindi ha generato veramente un marasma, e quindi mi sono reso conto, uno, che il clickbaiting funziona, e due, che sovente la gente proprio condivide qualunque cosa e non ha voglia di leggere 3 righe di approfondimento, quindi possiamo veramente condividere tutto.
che è abbastanza deprimente di per sé, in
Sì,
effetti.
assolutamente.
Dopo la quinta riga nel tuo post, tu scrivi, indichi chiaramente, dici, se sei arrivato fin qui avrai capito che sto scrivendo una manica di boiate e quindi spieghi la vera natura, ma probabilmente chi ha condiviso bovinamente, appunto avendo abboccato all'esca del clickbaiting, non è arrivato a leggere lì e quindi
Assolutamente no.
probabilmente diciamo, paradossalmente ti ha fatto gioco in questa circostanza, anzi non ti ha fatto gioco di fatto, andando a diffondere questo contenuto. L'aspetto che io reputo assolutamente interessante è proprio il fatto che hai sviluppato un tema così importante, da mille punti di vista, perché per esempio il clickbaiting è anche una problematica di sicurezza spaventosa, perché tu hai citato la fonte di ricavi proveniente dalla vendita di click sostanzialmente o di banner, ma il clickbaiting è anche un ottimo modo per diffondere il malware. Per cui,
Assolutamente.
diciamo, non bisognerebbe abboccare clickbaiting, bait vuol dire esca, ok? Quindi non bisognerebbe abboccare questa esca, però la gente, come ben sappiamo, spesse volte lo fa e quindi i cybercriminali gongolano. Ecco perché mi sembrava proprio molto interessante da diversi punti di vista.
Assolutamente.
Va bene Andrea, io ti ringrazio moltissimo per aver condiviso i tuoi trucchi, la tua esperienza e per averci confermato che ne sei contento e che appunto non sai più dove mettere i clienti sostanzialmente.
Assolutamente, assolutamente. No, guarda, io ringrazio te per avermi ospitato qui. Diciamo che hai contribuito a realizzare un mio sogno, perché io, da fruitore assoluto di Radio ACAB, era una cosa che mi mancava e che desideravo fare da tempo. Quindi anche questa la posso segnare sulle cose fatte prima di morire.
Ok, ora dobbiamo mettere un'altra voce, cose da rifare prima di morire, così
Assolutamente.
affronteremo altri temi. Senti Andrea, per chi ti volesse trovare, allora, anzitutto su LinkedIn, dove si va a leggere i tuoi post su Pulse, come lo vogliamo chiamare, si cerca Andrea Monguzzi.
Si cerca Andrea Monguzzi, esatto, dovrei esserci, ma prevalentemente solo io. Comunque accanto al mio nome ho due computerini, quindi diciamo che sono abbastanza riconoscibile da questo punto di vista. Se no sono rintracciabile via email, il mio indirizzo è a.monguzzi@flexa, che è la mia azienda.it. Flex è scritto con due X, quindi Firenze, Livorno, Empoli, doppia X, Ancona.
Perfetto, punto IT.
.it o andreamonguzzi.it su Skype, per chi volesse contattarmi su Skype.
Ok, e invece il tuo blog, dov'è reperibile?
Il mio blog è www.andreamonguzzi.it,
Anch'esso, perfetto.
anch'esso.
Va
Brand
bene.
positioning.
Ok, grande, grandissimo. Senti, allora non ti saluterò dicendoti ciao Andrea, ma ti dirò ciao andreamonguzzi.it, grazie mille, buon lavoro, buona creazione di contenuti.
Grazie mille, grazie. Ciao Andrea, ciao a tutti.
Grazie per aver seguito questo episodio di Radio ACAB. Trovi tutti i dettagli su www.acab.it/radio. Non dimenticare di iscriverti al podcast su iTunes o Stitcher Radio e di lasciare una recensione. Per metterti in contatto con noi, scrivi a radio@acab.it.